Che cosa fa un poliziotto dentro un computer? Arresta il sistema. E salve a tutti appassionati di tecnologia ed esploratori del web. Io sono Linus e vi do il benvenuto alla primissima e nuovissima puntata di Techno Time. In the beginning there was time. Nuova puntata solo con me, con Linus, dove vi andrò a parlare della nascita del computer, del primo computer, l'Apple 3 di Apple Computer, che adesso è conosciuta come Apple, di cos'è un computer in generale. Vi andrò a parlare del hard disk e del disco solido, avviando la mia miniserie sugli hardware di un PC. Allora, l'Apple 3 è stato inventato perché avevano paura quelli di Apple che fosse calato l'interesse appunto per l'Apple 2 e gli affari si sarebbero messi male perché era comunque la loro principale fonte di guadagno. E quindi il progetto dell'Apple 3 nacque nel 1978. Fu inizialmente presentato il 19, mi sembra, di maggio del 1980, però a causa di problemi di affidabilità Apple dovette rivedere tutto il progetto e il computer fu commercializzato a partire dall'autunno del 1980. La scelta di non metterci dentro una ventolina creò problemi. Molte persone lo riportavano indietro circa 11.500, mi sembra. L'hanno riportato indietro perché non andava bene la scheda madre. Nell'83 fu presentato l'Apple 3 Plus, che sistemava tutti i problemi dell'hardware del computer, ma ormai era troppo tardi, perché non lo comprava più nessuno. L'Apple 3 si era costruito una fama di inaffidabilità che gravava pesantemente sulle sue vendite, e quindi fu tolto di produzione il 24 aprile del 1984. Aveva una CPU della MOS che andava a 2 MHz, una RAM da 128 KB espandibile fino a 256 o 512 KB, dipendeva dal computer che compravi, dalle versioni del computer, e una memoria ROM contenente il firmware, che è il programma dove è scritto il sistema operativo, che era di 4 KB, e aveva delle unità floppy da 143 KB di capacità. Servivano per avviare i sistemi operativi vari, come per Windows 95 servivano 6-7 floppy solo per far partire il sistema operativo. Praticamente faceva un pezzettino della barra di caricamento e si fermava. Togli i floppy, rimetti i floppy, sempre così. Ma ora passiamo al secondo argomento della puntata: il disco solido e il disco rigido, dispositivi di memoria che contengono i dati e il sistema operativo del nostro computer, come per esempio Windows o iOS, che sono quelli a pagamento con una licenza. Poi c'è Linux, che produce Ubuntu, si chiama Ubuntu, che è un open source, che vuol dire che è gratis, cioè le persone lo progettano, ma è gratis, come per la storia di LibreOffice. LibreOffice è un open source che era conosciuto come OpenOffice, ma siccome Word, PowerPoint, Excel venivano fatti pagare con una licenza, Microsoft compra la OpenOffice e la fa chiudere. I programmatori creano LibreOffice, che è ancora in commercio, siamo arrivati alla versione 6.3. Comunque, se non avete Word, andatelo a scaricare, che è un buon programma di scrittura, per fare database, per fare disegni, per fare presentazioni. Ma ora passiamo al secondo argomento, parliamo del disco rigido, che comunemente chiamato hard disk o HDD, in elettronica e in informatica indica un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico, che utilizza più dischi magnetici per archiviazione dati. È un dispositivo di archiviazione che sta conoscendo una perdita di quote di mercato a favore delle più recenti unità a stato solido. Il primo hard disk è stato inventato da IBM. Il disco rigido è costituito da piatti in vetro o in metallo in rapida rotazione, rivestiti di materiale magnetico e circondati da due testine, una per lato, che leggono e scrivono i dati. La velocità del disco può superare i 15.000 giri al minuto e il minimo è 4.200 circa. Ma sì, una cosa importantissima è che se dovete tentare di riparare un disco rigido senza la camera bianca, si può, va bene, smontare la parte elettronica, ma se apri la parte sigillata il disco è da buttare, perché uno, i dischi si smagnetizzano e la polvere lo rende illeggibile. Ma vi ricordate quando in precedenza ho detto che il disco rigido sta conoscendo una perdita di quote di mercato a favore delle SSD, unità a stato solido, solid state drive in inglese? Ma che cos'è l'SSD? L'SSD è come l'hard disk, è un dispositivo di memoria di massa che si basa però su memorie flash che sfruttano un particolare effetto chiamato effetto tunnel per modificare lo stato elettronico di alcune cellule. Ha dei vantaggi e degli svantaggi. Ha il vantaggio di non fare rumore, non ci sono motori né dischi magnetici che ruotano. ci sono minori possibilità di guasto, anche qui perché non c'è niente che gira che può usurarsi o guastarsi. Ci sono minori consumi elettrici durante lettura e scrittura, anche qui perché non c'è niente che aumenta la velocità del disco. E i tempi di accesso e di archiviazione sono ridotti e c'è una maggior velocità di trasferimento dati. Per questo viene messo il sistema operativo nell'SSD e non più nell'HDD. C'è una maggior resistenza agli urti e una minor produzione di calore. Maggior resistenza agli urti per il semplice motivo che non c'è un disco di vetro che se cade si può rompere e non c'è niente che gira anche qui e che produce calore, quindi è più fresco. Però ha due svantaggi principali. Rispetto ai SATA hanno un maggior prezzo a parità di immagazzinamento, di capacità di immagazzinamento, e hanno una peggior permanenza di dati quando non sono alimentati da molto tempo e ci sono sbalzi di temperature e temperature alte dove sono lasciati, dove sono esposti, perché le nuove tecnologie stanno portando memorie flash che durano di più e i produttori dicono che se hai un 50 GB di riscrittura al giorno su un'unità da 250 giga, queste memorie flash, questo disco solido, può durare 140 anni. Il tutto grazie ad introduzione di tecniche, come l'introduzione di piccolissimi tubi, di nanotubi di carbonio. Ecco, qui però va ad aumentare il costo. Però si dice che il costo della tecnologia SSD arriverà ai dischi rigidi e così i dischi tradizionali spariranno completamente quando arriveranno a prezzo uguale. Magari l'SSD arriverà anche a prezzo minore un giorno. Direi che per questo episodio è tutto. Vi ricordo i nostri contatti, email radio.time.pr@gmail.com, Instagram, o cercate Radio Time, tutto maiuscolo, staccato Radio da Time ovviamente, oppure cercate @ Radio Time Official, tutto minuscolo, tutto attaccato, e vi ricordo le nostre piattaforme principali, Anchor, Spotify e SoundCloud. Poi abbiamo piattaforme secondarie come Breaker, Pocket Cast, Overcast, che è solo su iPhone, su iPad e su iMac. Poi c'è Radio Player e stiamo arrivando anche su Apple Podcast. Tutto questo gestito da Anchor. Io vi chiedo di commentare sotto questo episodio, di dire cosa ne pensate delle mie puntate, perché è la prima volta che faccio una puntata da solo pubblica. Io vi saluto ragazzi, grazie per avermi ascoltato e Radio Time a tutti!